Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Le 12.45 le notizie regionali, ospite nei nostri studi questa mattina il presidente della regione Toscana Eugenio Giani, intervenuto sull'informativa della presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni al Parlamento dopo la crisi aperta dal no al referendum nel contesto complesso a livello internazionale. Dure le parole del presidente Giani sull'azione del governo, ascoltiamo un breve estratto del suo intervento che trovate in versione integrale anche video su controradio.it.
Ma indubbiamente un governo in questo momento che ha a cuore i cittadini, ad esempio sulle accise, altro che balletto 15 giorni, non 15 giorni, vediamo in Spagna, quando si vuole si pongono dei rimedi agendo sulla leva fiscale e sull'imposizione dei prodotti petroliferi che tengono più equilibrati. Il costo di un diesel che ormai alla pompa costa più di 2.200 e contemporaneamente di un costo generale su prodotti industriali, sulla produzione industriale, che deve essere alleggerita proprio attraverso misure del governo che non vedo. È già stato molto traumatizzato dal referendum, ma oggi il governo Meloni ha perso una ministra a cui la Meloni dava tantissima fiducia, poi salvo scoprire che era il male assoluto e quindi gli ha dovuto far chiedere di dimettersi non solo lei personalmente ma anche dal presidente La Russa. Vi era una figura chiave come la capo di gabinetto del Ministero della Grazia e Giustizia che in tempo di referendum parlava di plotoni di esecuzione verso i magistrati. Vi è un sottosegretario che si trovava ad essere compartecipe di società con figure attenzionate dall'autorità anticorruzione. Naturalmente tutte queste contraddizioni sono venuti fuori, hanno dovuto tutti dimettersi e quindi c'è stato già un cataclisma nel contesto del governo e della maggioranza che sostiene la Premier Meloni. E quindi l'impasto di governo nessuna intenzione, ma di fatto per alcuni versi l'hanno già fatto e vedo una situazione interna di grande precarietà.
Ed Eugenio Giani è intervenuto anche sulle prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio in Toscana. Dalla candidatura di Alessandro Martini per Casa Riformista a Sesto Fiorentino, alle primarie del centrosinistra di domenica a Pistoia, all'attesa per le candidature a sindaco di Prato. Ascoltiamolo.
Secondo me lì è un po' fisiologico perché il campo largo alle regionali aveva raggiunto un risultato che era stato il terzo fra 273 comuni della Toscana, ovvero avevamo preso quasi il 70%. Quindi in un 70% è anche fisiologico che in questo caso una persona che io stimo come Martini, non trovandosi da un punto di vista programmatico totalmente d'accordo con chi viene indicato, magari insomma la maggioranza è talmente larga che può essere fisiologico che una componente, quella dei riformisti, possa sviluppare la sua lista e evidenziare una figura come Martini come candidato a sindaco.
Che il prossimo appuntamento sono le
primarie di domenica a Pistoia.
Secondo me sono un elemento di vitalità, ovvero in questi giorni avere le primarie molto trasparenti, una figura che viene dal mondo a sinistra del Partito Democratico, che il mondo del Partito Democratico aveva già intrecciato, perché Giovanni Capecchi era stato assessore verde di governi come quello del sindaco Berti. È stato meglio non forzare, ma mettere a primarie la possibilità della disponibilità di una consigliera che è consigliera comunale, che nel PD, nella politica di opposizione di questi 5 anni al sindaco, ha sviluppato una forte personalità e un forte carisma. Messo a primarie, tutto il centro-sinistra si sta mobilitando, attivando, senza toni accesi ma in toni molto costruttivi.
Un flash su Prato, se lei in due parole dovesse dire ai suoi compagni di coalizione un messaggio forte, cosa gli direbbe su Prato?
Ma che Prato è una città che indubbiamente vive una situazione delicata. Io sono convinto che se Biffoni riesce a sviluppare una dialettica, un'attenzione, un rapporto con tutto quello che sono le forze politiche del campo largo, può essere la figura più legittimata a governare e far uscire Prato un po' dalla situazione di crisi. L'importante è che si crei un rapporto di un Biffoni che non sia il leader che fa, dispone senza consultazione, senza rapporto, ma si rapporti bene a quelle che sono le forze della società politica e civile che lo esprimano.
Questa mattina all'Istituto degli Innocenti la presentazione di Abitare in Toscana, il rapporto annuale dell'Osservatorio Sociale Regionale. Stiamo parlando del 14° rapporto sulla condizione abitativa in Toscana, su cui ci riferisce in diretta Domenico Guarino. Buongiorno Domenico.
Sì, il tema della Casa Raffaele, come sappiamo, sempre all'ordine del giorno, è un tema pesante, no? Perché la società è cambiata, sono cambiate anche la gestione dei patrimoni, soprattutto per quello che riguarda l'Italia. In generale possiamo dire, secondo i dati contenuti nel rapporto, tra il 2015 e il 2023 in Europa, pensate, c'è stato un aumento dei costi abitativi del 48,10% e l'aumento dei salari solamente dell'1,60%. Potete capire che questo, dal punto di vista dei mutui, perché è un mutuo, e dell'affitto soprattutto perché è un affitto, è un dato drammatico che in Italia poi si incrocia con una situazione del mercato abbastanza statica, perché il 75,2% è proprietario di casa, di questo il 13,7% attraverso mutuo e ben il 62% per proprietà ereditaria, possiamo dire, no? E quindi siamo ben sopra la media europea, questo significa che la quota di affitto è minore, e all'interno della quota di affitto in Italia, i dati toscani sono più o meno speculari, solamente l'8,1% sul totale ha la possibilità di accedere ad un affitto di tipo sociale, per così dire, le case popolari. E allora c'è bisogno di politiche innovative, naturalmente, anche perché, come dicevamo, la società cambia, la precarietà ha definito un mercato del lavoro per cui i giovani di oggi difficilmente potranno accedere all'acquisto della casa facilmente, così come hanno fatto i loro genitori, e trovano difficoltà anche con un lavoro normale ad accedere al mercato dell'affitto. Servono forti investimenti, ha detto il presidente Gianni, ha detto l'assessora con delega alla casa Alessandra Nardini, a cui abbiamo chiesto anche di rispondere a quello che è il piano casa presentato oggi in Parlamento, annunciato oggi in Parlamento dalla Premier Meloni, ovvero 100.000 case ad affitto sociale o calmierato entro i prossimi 10 anni. Nardini ha detto: al momento non ne sappiamo nulla, è da anni che non mettono una lira sulla casa, si dicano in cosa consiste concretamente, cosa fare, e poi potremo giudicare. Da qui è tutto, a te la linea.
Grazie Domenico Guarino. Andiamo adesso invece all'Innovation Center di Fondazione CR Firenze, dove nasce la prima scuola di intelligenza artificiale, il primo esperimento in Italia di didattica completamente gratuita dedicata ai cittadini. Di che si tratta ce lo racconta in diretta Sandra Salvato. Buongiorno Sandra.
Buongiorno Raffaele, proprio come dicevi tu, AI Essential è il primo corso gratuito a Firenze aperto ai cittadini, con l'obiettivo di rendere proprio la tecnologia dell'intelligenza artificiale uno strumento alla portata di tutti. Il corso è un progetto di Fondazione CR Firenze con Anna Bianca e Base Digitale, che vede tra l'altro come main partner anche Intesa San Paolo, e si terrà in presenza proprio all'Innovation Center in piazza di Cestello in Oltrarno. Avvia a partire dal 13 aprile i primi corsi con prenotazione obbligatoria online per i residenti maggiorenni di Firenze e città metropolitane. Dobbiamo segnalare anche che ci sono delle prescrizioni già andate sold out, tanta è la richiesta di un tipo di didattica di questo tipo. L'obiettivo è di questo, che è un esperimento pilota e che promette, Anna Bianca, ne seguiranno davvero altri, è proprio migliorarsi nella vita di tutti i giorni. E come potrà essere raggiunto questo obiettivo? Intanto attraverso 10 classi in totale, che ospiteranno 20 partecipanti, cittadini e studenti che hanno voglia di integrare nuove competenze nel proprio percorso. Il calendario prevede due modalità di frequenza, infrasettimanale e mista, cioè con una lezione serale infrasettimanale e una il sabato mattina. Insomma, ci saranno 6 moduli da 4 lezioni complessive, saranno fornite competenze per comprendere il funzionamento e i limiti dell'AI. Tutti gli strumenti utilizzati saranno gratuiti, open source. Per partecipare sarà necessario iscriversi online sul sito generationacademy.it, e insomma le iscrizioni rimarranno aperte fino al raggiungimento dei posti disponibili per ciascuna classe. Tutto a te la linea.
Grazie a Sandra Salvato. Un sistema sotto pressione, diviso tra accoglienza e sostegno alle fragilità. Firenze è il welfare si confronta con numeri in calo ma con bisogni sempre più complessi, come ci ha raccontato l'assessore al welfare del comune di Firenze Nicola Palesu. La gestione dei minori stranieri non accompagnati resta molto complessa, segnata da storie difficili e da un alto rischio di marginalità, e con risorse limitate, dice Palesu, diventa sempre più difficile costruire percorsi di integrazione. Sandra Salvato.
Firenze fa i conti con un welfare sempre più sotto pressione, stretto tra accoglienza e sostegno alle fragilità. A fotografare la situazione sono gli ultimi dati presentati in Commissione Diritti Umani e Immigrazione. Nel capoluogo toscano sono oggi 375 minori stranieri non accompagnati e accolti, meno rispetto agli anni passati quando si fioravano le 500 presenze, ma il calo numerico non si traduce in un alleggerimento del sistema, anzi cresce la complessità dei percorsi, soprattutto nella fase di accompagnamento verso l'autonomia. Si tratta spesso di ragazzi con storie difficili alle spalle che richiedono interventi coordinati sul piano educativo, sociale e sanitario. Il costo complessivo per il 2026 è stimato in circa 9 milioni di euro, una cifra che pesa sui conti comunali anche per i ritardi nei rimborsi statali, che potrebbero coprire solo una parte limitata della spesa. I contributi giornalieri inoltre risultano inferiori rispetto ad altre città. Firenze, ad esempio, riceve 73 euro pro capite, rendendo ancora più difficile la gestione dei casi più complessi. Parallelamente il comune investe quasi 1,8 milioni di euro per sostenere le fragilità interne, dalla disabilità agli aiuti per le famiglie in difficoltà alle prese soprattutto con il caro bollette. Le situazioni più critiche si concentrano nelle aree dell'Isolotto e di Rifredinovoli, due fronti diversi ma intrecciati che mettono alla prova la tenuta del sistema sociale.
E sulla questione minori e violenza tra retorica e solitudine, al di là delle statistiche, gli episodi di cronaca anche ad Arezzo mettono in evidenza tre aspetti che smentiscono le rappresentazioni ufficiali. La devianza minorile è un fenomeno sociale complesso, con i social vedono forgiare identità giovanili in modo sempre più individualista, così il professor Vincenzo Scalia, sociologo della devianza all'Università di Firenze.
Non esiste la baby gang, perché abbiamo visto come questi ultimi episodi, ma anche quello precedente tragico di La Spezia, non si dà una situazione per cui ci sono delle bande, dei gruppi organizzati compattati attorno a un obiettivo o a un'identità specifica. Piuttosto si assiste a una proliferazione di progetti, se li possiamo chiamare così, criminali. Ecco, questo era il primo aspetto. È molto individuale, non c'è il Maranza inteso come il marginale di periferia, no? Il caso di Trescore, il caso di Perugia parla di ragazzi italiani di classe media, quindi è la parte affluente della società, e quindi questo è il secondo aspetto. Cioè, oggi abbiamo le identità, in particolare le identità criminali, sono fruibili, sono disponibili sul mercato dell'online, sui social. Il terzo aspetto è che comunque noi cosiddetti boomer eravamo abituati a quelle che alcuni sociologi inglesi chiamano le regole del disordine. Noi facevamo le cose al cinema, in discoteca, eravamo anche allo stadio dentro gli ultra, ma per esempio non vedevamo, diciamo, come atto trasgressivo quello di comportarci in modo diverso, in modo irrispettoso nei confronti dell'insegnante. Sono saltate queste regole perché mancano, diciamo, i filtri dei corpi intermedi, manca la socializzazione a delle situazioni condivise. C'è un'identità individuale ipertrofica che viene gonfiata anche dal famoso quarto d'ora di celebrità warholiano.
Oggi pomeriggio a Firenze la manifestazione Rifredi antifascista, organizzata dai cittadini Tanucci, Piazza Aperta, Ampi, Arci, Cospe, CGL, lo SPI CGL del quartiere 5, una manifestazione per ribadire la contrarietà del quartiere all'apertura della sede del partito di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale. Ritrovo alle 17.30 al cantiere di Via Mariti, dirette nella nostra newsline e in audio video sui nostri social network. Sentiamo le voci di Anna Meli, presidente del COSPE, Elena Iazzi della segreteria CGL di Firenze e Vania Bagni, presidente dell'AMPI.
Il quartiere di Rifredi non è solo il luogo dove COSPE ha la propria sede, è uno spazio vissuto ogni giorno, fatto di relazioni, di rincontri, di differenze che convivono. Un luogo sociale, una social street, la nostra, insieme a CAT, a Cooperativa Il Girasole, dove generazioni, culture e storie diverse si intrecciano e costituiscono qualcosa di comune. Qui lavoriamo insieme a cooperative sociali, spazi culturali, famiglie, attività che rendono concreto un modello di convivenza basato sulla fiducia e sulla prossimità. È in questo quartiere che negli anni abbiamo visto cambiare e si è saputo trasformare arricchendosi senza perdere quel senso di comunità che oggi a nostro avviso è minacciato dall'apertura in questo quartiere di una sede di una forza politica che fonda il proprio messaggio sulla paura, sull'esclusione, sull'odio, sulla xenofobia.
Sono Elena Iazzi della segreteria CGIL di Firenze. Rigettiamo con fermezza qualunque ideologia che crea delle persone da discriminare, da odiare e che divide la nostra comunità, che è contraria a ogni forma di solidarietà e di inclusione. Noi crediamo che una società si definisce evoluta, si definisce appunto civile, quando include e rende dignità ad ogni cittadina e cittadino. Le persone che non sono nate in Italia o comunque che hanno i genitori che non sono nati in Italia hanno uguali diritti e doveri di ognuno di noi e sono peraltro fondamentali per la costruzione del futuro del nostro paese. Utilizzare sistemi biechi come quello di incitare all'odio per garantirsi qualche posto di privilegio nell'ambito della politica e non solo, non è solo sbagliato, è indegno di un paese civile.
Sono Vania Bagni, presidente dell'ANPI provinciale di Firenze. Riteniamo importante che la comunità si ponga in contrapposizione a chi pratica disprezzo per i più fragili, in particolare per gli immigrati, per chi organizza addestramenti, parate militari, ronde di quartiere per la sicurezza, spesso a caccia delle persone più fragili. Ecco, secondo noi la risposta a questo problema che attanaglia l'Italia e l'Europa, il ritorno a un neofascismo che è in conflitto, pienamente in conflitto con i principi costituzionali, ecco, noi pensiamo che la giusta risposta a tutto questo sia la partecipazione della comunità per ribadire che Firenze, città medaglia d'oro alla resistenza, è stata antifascista e continua ad essere fermamente antifascista perché ha le proprie radici dentro ai principi, alle guida della Carta Costituzionale.
Abbiamo aperto il quarto congresso regionale della Wiltech Toscana, la categoria della Wilt che rappresenta lavoratori del tessile, si è tenuto a Prato concentrandosi soprattutto sulla crisi strutturale del settore moda e i lavori sono stati aperti dall'intervento del segretario generale Wiltech Toscana Claudio Di Caro. Giorgio Bernardini lo ha intervistato.
Come si risponde a una crisi di questo genere strutturale e quali sono le risposte che si cercano da parte del sindacato?
A parte il sindacato noi cerchiamo sicuramente quello che serve per uscire dalla crisi sono gli ammortizzatori sociali per mantenere il saper fare sul territorio. Se andiamo alle chiusure perderemo tutta quella manodopera specializzata su questo settore. Quello che chiediamo è che sarà fondamentale un tavolo che coinvolga le istituzioni, le organizzazioni sindacali ma fondamentalmente i brand, perché sono i brand in questo momento gli unici che possono dare ossigeno a un settore che in questo momento soffre anche per come si erano strutturati loro, perché il distretto di Scandicci, i distretti sono nati sulle necessità dei brand, quindi in questo momento serve un loro coinvolgimento diretto.
Siamo in chiusura, le previsioni del tempo per domani: il cielo sulla Toscana è previsto sereno, poco nuvoloso, venti deboli, mari poco mossi, temperature stazionarie. Le 13:03 è tutto, arriva il City Lights e subito dopo Giovanni Barbasso con Stato Brado. Buon ascolto.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.